Poi.
Parole di Coelet, figlio di Davide, re a Gerusalemme. Vanità delle vanità, dice Coelet, vanità delle vanità, tutto è vanità. Quale guadagno viene all'uomo per tutta la fatica con cui si affanna sotto il sole? Una generazione se ne va e un'altra arriva, ma la terra resta sempre la stessa. Il sole sorge, il sole tramonta e si affretta a tornare là dove nasce. Il vento va verso sud e piega verso nord, gira e va e i suoi giri, ritorna il vento. Tutti i fiumi scorrono verso il mare, eppure il mare non è mai pieno. Al luogo dove i fiumi scorrono, continuano a scorrere. Tutte le parole si esauriscono e nessuno è in grado di esprimersi a fondo. Non si sazia l'occhio di guardare, né l'orecchio mai sazio di dire. Quel che è stato sarà e quel che si è fatto si rifarà. Non c'è niente di nuovo sotto il sole. C'è forse qualcosa di cui si possa dire, ecco, questa è una novità? Proprio questa è già avvenuta nei secoli che ci hanno preceduto. Nessun ricordo resta degli antichi, ma neppure di coloro che saranno si conserverà memoria presso quelli che verranno in seguito.
Ma è finito qui, non si legge più?
No.
Vai, tu. No, no, tanto ascolto, sì che va bene. Grazie.
Allora, prima di tutto, ecco, abbiamo sentito come il primo versetto del libro di Coelet, oggi vediamo un po' da vicino questa prima parte del capitolo 1, cioè proprio l'inizio, che ci dice qualcosa di fondamentale su ciò che poi dopo sarà il libro di Giobbe. E, il versetto 1, come si diceva l'altra volta, presenta Coelet come il figlio di Davide, re di Gerusalemme, e quindi come se fosse Salomone. Abbiamo visto che in realtà questo è un modo di porre sotto l'autorità del re saggio per antonomasia il testo, e non è l'unico nella Bibbia, anche altri come il Cantico dei Cantici, il libro dei Proverbi, della Sapienza, sono messi sotto lo pseudonimo di Salomone, perché significava dare autorità al testo. Ecco, il fatto che l'avesse scritto qualcuno di così importante per la sapienza biblica dava autorità e autorevolezza al testo. Non c'erano a quel tempo i diritti d'autore come oggi, per noi questo sarebbe un plagio, no? Ecco, si rischierebbe la denuncia. Ecco. A quel tempo invece era proprio una prassi, diciamo, ecco, di porre come autore di un'opera qualcuno che nell'ambito, nell'argomento, diciamo, di quell'opera era un'autorità, era qualcuno da ascoltare. E subito, ecco, il versetto 2 ci propone quella specie, si potrebbe dire, di ritornello presente in tutto il libro del Coelet, che ritorna per 7 volte, che già avevamo un po' visto l'altra volta, ma ora un attimino l'approfondiamo meglio, perché appunto essendo un po' il punto centrale di tutto il libro, vale la pena spenderci ancora qualche minuto. Avevamo già visto come questa frase è caratterizzata da una parola, Hevel in ebraico, che significa soffio, vento, vapore, fumo, vuoto. Tutto ciò si potrebbe dire che è inefficace, che non che non incide sulla realtà. E questo termine si trova in diversi altri punti della Bibbia, e uno è quella parte del Salmo 39 che abbiamo letto noi all'inizio del nostro incontro, ma per esempio anche nel capitolo 57 di Isaia: alle tue grida ti salvino i tuoi idoli numerosi, tutti se li porterà via il vento, un soffio se li prenderà, chi invece confida in me possederà la terra, erediterà il mio santo monte. Quindi Hevel, vapore, fumo, inconsistenza, prima di tutto sono gli idoli, a differenza di Dio. Dio è qualcosa, qualcuno su cui si può contare, no? Oppure il Salmo 78: allora consumò in un soffio i loro giorni e i loro anni nel terrore. Serve anche, viene usato anche per indicare la transitorietà della vita, come nel Salmo 144: l'uomo è come un soffio, i suoi giorni come ombra che passa. Nel libro dei Proverbi indica la bellezza femminile che svanisce, nel capitolo, famoso capitolo 31, che parla della donna, della donna forte, no? Ecco, dice: la bellezza passa, la saggezza invece rimane. Dalla stessa parola, avevamo anche accennato l'altra volta, deriva il nome di Abele, il primo fratello che compare nella Bibbia, nel capitolo 4 della Genesi, ci ricordiamo, ma che si può dire scompare come un soffio, sfuma in fretta, proprio come il suo nome. Il Salmo 39, come abbiamo sentito, ecco, che ogni uomo che vive è solo un soffio, quindi ogni uomo è un soffio, si potrebbe dire ogni uomo è Hebel, ogni uomo è Abele. Quindi in un certo modo Coelet parte proprio da questa riflessione sul Salmo, che interpreta questo termine come proprio come l'esperienza dell'inconsistenza della vita. Abbiamo sentito, sì, è solo un soffio ogni uomo che vive, come ombra è l'uomo che passa, come un soffio si affanna, accumula e non sa chi raccolga. È proprio indicando esclusivamente questo aspetto di transitorietà della vita. Invece per Coelet questo termine assume anche un senso oltre, un po' originale, tanto che lo usa al superlativo. Già avevamo detto l'altra volta che questa ripetizione, che in ebraico è Hevel Havalim, è il superlativo. In ebraico si usa la ripetizione della parola al plurale, noi siamo abituati al titolo di quel bellissimo poema, no? Che sta alla base in fondo anche del rapporto tra il popolo e Dio, che è il cantico dei cantici, il canto dei canti, in ebraico Shira Shirim, ma viene usato anche in forme politiche, il re dei re, il signore dei signori, per esempio, no? Quindi ne fa un termine che rientra, come si potrebbe dire, in una in un tema più ampio, all'interno della, della scrittura. Però qui abbiamo, come sappiamo, una certa difficoltà nel tradurre questo termine, mentre Cantico dei Cantici, Shira Shirim, Shir vuol di canto, e quindi è facile, o re, o signore, cioè sono parole che hanno un significato, diciamo, preciso, determinato. E nel nostro caso invece Hevel è una parola con un campo semantico, cioè con un raggio, si potrebbe dire, di significati molto ampio, e quindi dà questo una difficoltà nella traduzione. È una parola che noi chiamiamo un po', se volete, onomatopeica, no? Perché avendo come uno dei suoi riferimenti principali il vento, il soffio, questo Hevel, già iniziando con una consonante gutturale in ebraico, ha questo, a noi toscani ci viene bene, Hevel, no? Hevel. E poi con la V, che in ebraico V e B, insomma, sono abbastanza intercambiabili, o insomma, quindi Hevel ha proprio questa idea del soffio. La vita quindi ci dice è un soffio, questa parola. E quindi è un soffio, si potrebbe dire, all'ennesima potenza, per rendere un po' questo superlativo, no? La vita è assolutamente un soffio. Avevamo già visto l'altra volta come San Girolamo, che conosceva la lingua ebraica, non come si conosce oggi, ma insomma lui aveva un rabbino ebreo di Betlemme che la notte gli portava i rotoli della sinagoga per tradurre direttamente dall'ebraico, e che gli insegnava l'ebraico. Quindi ha trovato nella lingua latina il vocabolo che secondo lui meglio rendeva questa inconsistenza di soffio espressa da questa parola, e non l'ha trovata però nel latino classico, ma un po' nel latino tardo, questa parola vanitas, che purtroppo noi continuiamo a ostinarci a tradurre con vanità. Ma vanità in italiano ha assunto un significato diverso da quello che è in ebraico, in latino. E quindi ci ostiniamo a tradurre vanità delle vanità, e poi però bisogna spiegare, sì, ma non è vanità nel senso in cui si intende. Allora, troviamo un'altra parola, decidiamoci a tradurlo diversamente, e sarebbe tutto più semplice e anche più chiaro, più agevole anche per chi si avvicina alla parola di Dio. Quindi noi, per essere buoni discepoli di San Girolamo, e noi a San Girolamo dobbiamo essere buoni discepoli di San Girolamo, dobbiamo, ecco, trovare un'altra parola, e tra le varie proposte che diciamo io ho trovato in vari commentari, nei vari, quella che mi sembra, che mi è piaciuta di più e che vi propongo, e che mi sembra anche più sensata, è quella di un biblista italiano, attuale, Borgonovo si chiama, e che cercando di dare il senso, mantenere in qualche modo quell'idea del superlativo, e anche il suono della V, che dà questo senso del soffio, lui traduce, propone di tradurre vanità delle vanità con vuoto più del vuoto. Ecco. Mi sembra che sia un modo buono di rendere questo termine soffio. Quindi, allora, il versetto 2 verrebbe a suonare vuoto più del vuoto, dice Coelet. Vuoto più del vuoto, tutto è vuoto, oppure tutto è nulla. Lui traduce, Borgonovo traduce la seconda parte del versetto, tutto è nulla, tutto è niente. Che dobbiamo capire bene cos'è questo niente. Ci sono quindi tante interpretazioni diverse, cioè questo, la presenza di questo, di questa frase, di questo versetto che parla del vuoto, della vanità, se vogliamo, nella traduzione nostra della Shei, ha dato adito a tante interpretazioni diverse del libro di Coelet. E ci soffermiamo su alcune perché poi ci aiutano a entrare, anche perché alcune sono dei luoghi comuni sul libro di Coelet che circolano normalmente e che sono fuorvianti. La prima, infatti, è quella che vede Coelet come un pessimista. E questa, tra l'altro, se vogliamo, anche è avvalorata e accreditata da alcuni biblisti, teologi importanti del Novecento, tra questi anche von Rad, per chi sa qualcosa, e, secondo il quale Coelet è il teologo dell'insensibile, è uno insensibile, è uno che non si coinvolge, diciamo, non ha empatia con la storia e con quello che si trova, che trova nella sua ricerca. Più condivisibile invece è la posizione di un altro teologo, sempre tedesco, che si chiama Zimmerli, che parla, già questo avevamo accennato anche l'altra volta, parla di Coelet come di una sentinella critica di Israele. Perché in fondo quello che fa Coelet, secondo questo autore, che è insomma abbastanza condivisibile appunto la sua visione, Coelet cerca di mostrare come ci sia bisogno di distruggere delle false idolatrie. A partire dall'idolatria fondamentale, che è quella di se stessi, del proprio io, e da cui nascono poi le altre idolatrie, che è l'idolatria del denaro, l'idolatria del potere, della politica, l'idolatria della razza, tante forme di idolatria, che nascono tutte però dall'idolatria di se stessi. E la funzione, in qualche modo, se vogliamo, di Coelet è quella proprio di essere come qualcuno che avverte del pericolo di questo atteggiamento, quindi una sentinella critica. Perché in fondo, se noi leggiamo in tante parti del libro del Coelet, vediamo come quel tutto e niente dice una cosa, che solo Dio ha il diritto di essere Dio, perché solo Dio è Dio, no? L'idolatria che cos'è? È mettere qualcos'altro al posto di Dio. Non ci possiamo e non possiamo sostituire niente a Dio. Ecco. Tutto è niente, tutto è vuoto. Adesso lo vedremo poi sotto il sole. Vedremo che cosa significa. Un'altra interpretazione di Coelet, la prima era quello abbiamo visto adesso, un Coelet scettico, no? Un Coelet pessimista, un po' una specie di esistenzialista, alla francese, diciamo. Un'altra linea di interpretazione è quella che vede Coelet come un filosofo epicureo, stoico, ma Coelet non è il maestro del godimento e del distacco. Il filosofo epicureo sarebbe uno che dice che vale, godiamocela, carpe diem, non lo so, si direbbe, cioè la vita è breve, godiamocela, perché ecco, cerchiamo di, oppure lo stoico è il filosofo del distacco dalle passioni, no? Dalla realtà, dalla sofferenza, dalle difficoltà, in fondo è distacco dalla vita. Non è questo Coelet. Coelet casomai è il maestro che sa cosa significa benedire Dio, e proprio per questo è in grado di cogliere tutto come dono del Creatore, e che tutti i doni di Dio, del Creatore, hanno una finalità positiva. Mangiare, bere, godere della vita ogni giorno, tutto questo, dice, sì, è tutto per te, è tutto, ma è tutto un dono di Dio, è tutto un dono che ti è dato da Dio. Quindi in Coelet c'è anche a un certo punto l'invito a si potrebbe dire, ritrovare la moderazione nella vita. Infine, e questo ci deve far riflettere, penso, proprio sulla nostra idea, sull'idea che è molto diffusa di un Coelet pessimista e scettico, diciamo, rispetto alla vita, ecco, la tradizione ebraica legge il libro del Coelet durante la festa delle capanne, che è la festa della conclusione, si potrebbe dire, di tutti i raccolti dei frutti. È una festa molto gioiosa, è una festa dove c'è anche una forte componente di celebrazione della luce, no? Quindi è centrata sulla lode e sulla benedizione di Dio Creatore. Quindi, per la tradizione giudaica, Coelet è il predicatore della gioia. Quindi l'interpretazione giudaica è nella linea della gioia. Per Coelet la gioia è l'imperativo categorico di Dio per l'umanità. Per parlare in termini un po' filosofici. La gioia come esperienza tangibile che si manifesta proprio nel piacere della vita, nel piacere fisico, nell'attività mentale, nella ricerca, nella contemplazione della natura e anche nei piaceri dell'amore. Quindi in Coelet c'è una visione positiva della realtà mondana, del mondo, non è una visione negativa. Quindi il vuoto più del vuoto, perché? Per dare a Dio il posto di Dio. E però nello stesso tempo non cancellare il ruolo della creatura. Questo è, ecco, quello che noi vogliamo scoprire in questo libro. Quello che, ecco, ci vede la tradizione giudaica e che ci sembra che sia quella più da ricercare. Coelet è un appello a godere del dono di Dio in ogni momento della vita. Noi l'uomo, a differenza, abbiamo sentito la natura, dopo l'approfondiremo un attimo, la natura è vista da Coelet come un evolvere ciclico, che ritorna sempre su se stesso. L'uomo non vive una vita che è sempre simile a se stessa, che ritorna su se stessa, ma dentro a ogni momento, di qualunque segno questo momento sia, positivo o negativo, può condurre a un'autentica felicità come dono che viene da Dio nonostante le difficoltà della vita. Quindi ecco, non è una gioia così di allegria superficiale, se vogliamo, leggera o ridanciana, non so come, ecco, come dire, ma forse è una gioia a caro prezzo che si scopre negli eventi della vita, anche nei momenti di dolore e di sofferenza, che però hanno bisogno sempre di ritrovare il volto misericordioso di Dio. La storia dell'uomo non dimentica, non può dimenticare mai il volto misericordioso di Dio. E quindi è una storia, una vita che unisce, che mette insieme, diciamo, tiene insieme il momento negativo, che può essere anche radicalmente oscuro, ma lo tiene insieme al momento positivo. Il momento, l'aspetto positivo e l'aspetto negativo della vita fanno la totalità dell'esperienza della vita, che è un'esperienza sempre di gioia, perché è dono, cioè il dono, è un dono di Dio. Questa è la prospettiva di Coelet. Allora, qual è il messaggio che ci sta, che c'è dentro a questo testo? Sì, forse che la felicità non è da cercare in ciò che è effimero, ciò che è vuoto, ma non solo. Guardando, seguendo l'evoluzione di tutto il libro, di tutto il testo, ci rendiamo conto che questa frase, vuoto più del vuoto, che il re vanità delle vanità, non è il punto d'arrivo, non è la conclusione, diciamo, a cui arriva Coelet dalla ricerca che lui fa, ma è il punto di partenza. È una constatazione, vuoto più del vuoto, che questa inconsistenza della vita è una constatazione da cui partire. È la constatazione che tutto è assolutamente un soffio, che è la partenza per una riflessione certamente provocatoria, anche dal punto di vista religioso, del rapporto con Dio, eh? Ma non è la considerazione pessimistica del pensiero di Coelet, cioè non è una conclusione rassegnata, ma è la partenza per affrontare, dal punto di vista da cui guardare alla realtà. E come allora sviluppa il suo ragionamento, il suo approccio Coelet? Prima di tutto esprimendo qual è il suo punto di vista, nel versetto 3. Quale guadagno viene all'uomo per tutta la fatica con cui si affanna sotto il sole? Allora, prima di tutto, Coelet parla di fatica e di guadagno, di profitto, che sono parole che sono spesso correlate nel libro di Coelet. E indicano che cosa? Indicano l'inutilità dello sforzo umano di fronte a qualcosa che non dipende dallo sforzo umano. Lui dice che ciò che l'uomo può vedere, ciò che l'uomo può fare, l'uomo si può affaticare, affannare in che cosa? In tutto ciò che c'è sotto il sole. Questo è, lo dirà più volte il Coelet, l'ambito della ricerca di Coelet. Dire sotto il sole è un modo di dire orientale, per dire sulla terra, non si direbbe sotto il cielo, no? Loro dicono sotto il sole. Quindi l'uomo non può vedere oltre il sole, cioè l'uomo non può vedere ciò che avviene nell'altra realtà, nella realtà di Dio. Vi ricordate? Era anche la condizione di Giobbe, no? Che quei due piani all'inizio, Dio con Satan in cielo e Giobbe sulla terra, che non sa quello che succede di sopra, no? E avevamo detto che in fondo era un po' il problema di Giobbe, non sapere. Ecco, Coelet ha questa consapevolezza, che lui può indagare solo e che l'uomo può conoscere solo ciò che avviene sotto il sole. C'è questo spazio che è dato però all'uomo per crescere, per comprendere, Ovviamente è un ambito, se vogliamo, geografico, no? Quindi indica su questa terra, ma indica anche in questa storia. Quello che avviene sotto il sole è ciò che avviene sulla terra, ma è anche ciò che avviene nella storia. E tutti, e tutto è illuminato dal sole. Quindi tutto ciò che è l'ambito della ricerca di Qohelet è ciò che è a nostra disposizione, ma con un limite. Sotto il sole. Sotto il sole si scopre che cosa? Che tutto è un soffio, tutto è vuoto. E allora dice, perché affannarsi? Perché tanto affanno? E questa, guardate, è una domanda seria, no? È una domanda che ogni uomo prima o poi si fa. Vale la pena? Perché mette darsi tanto da fare? E guardate, questi primi versetti, questi versetti 2 e 3 del capitolo 1, hanno una funzione importante: scomodarci, toglierci dalla nostra, quella oggi la si chiama la comfort zone, no? La zona di conforto, perché noi nella nostra vita siamo bravi a sistemarci le cose, in fondo sempre ci adottiamo un punto di vista e da quello guardiamo, giudichiamo, scegliamo. Ecco, questa domanda: quale guadagno viene all'uomo per tutta la fatica con cui si affanna sotto il sole? Questa domanda ci riposiziona, ci scomoda dalla nostra posizione abituale. E questo Qohelet cercherà di farlo spesso. E metterà in dubbio anche la sua affermazione. Tutto è soffio, tutto è vuoto. Anche questo sarà oggetto di discussione, diciamo, nel libro del Qohelet. Che cosa avviene sotto il sole? Che cosa vede Qohelet che avviene sotto il sole? È ciò che è oggetto, diciamo, del resto di quel testo che noi abbiamo letto, cioè i versetti del 4 all'11 del primo capitolo. Si parla di movimento delle generazioni, del sole, il vento, i fiumi, e tutto questo produce un'idea, un'impressione, diciamo, di un eterno ritorno. Una generazione se ne va e un'altra arriva. Il sole sorge, il sole tramonta, il vento va verso sud e piega verso nord, gira e va, sui suoi giri ritorna il vento, e poi i fiumi che scorrono. Ci sono quattro soggetti: la generazione, una generazione se ne va, la terra, il sole e il vento. Sembra che tutti questi soggetti partecipino allo stesso destino, mentre non è così. Se lo guardiamo bene, prima di tutto vediamo che di questi quattro soggetti, tre sono elementi naturali, mentre uno riguarda l'umanità. La terra, il sole e il vento sono elementi naturali. Le generazioni riguardano l'uomo. Quindi il Qohelet crea un confronto fra la natura e l'uomo. Che cos'è il sole? Come è visto qui il sole? È visto come una garanzia di stabilità, una garanzia di vita. Il fatto che il sole vada e venga, sempre di nuovo, è una garanzia, perché il sole non sfugge, non cambia percorso, si potrebbe dire. Assicura il giorno e la notte, quindi l'attività e il riposo, assicura la vita, le piante, la crescita, lo spuntare del grano, quindi del cibo. Poi c'è il vento, che anche questo è rappresentato in costante movimento, come se nella sua assoluta libertà però ritorna sempre, no? Se pensiamo ai venti, anche se non sono controllabili, non sono, ma ritornano, e noi gli possiamo anche dare un nome a un vento, no? Perché il vento che viene da sud, che porta il caldo, si chiama scirocco, perché sempre ritorna e ritorna in quel... Ora, noi ci stiamo impegnando perché questo sia stravolto, va bene, però di per sé la natura, ai tempi di Qohelet non era così, i venti, se c'era lo scirocco, era in quel tempo, in quel periodo, o se c'era la tramontana, era, ecco. Anche il vento in qualche modo nella sua incontrollabilità, ma era affidabile, ecco. E la terra invece è l'unico soggetto rappresentato nella stabilità, ma la terra resta sempre la stessa. Quindi questi primi tre elementi ovviamente non hanno intelligenza, non hanno affetti, cioè non è che fanno quello che fanno perché sono mossi da amore, da consapevolezza, diciamo, di quello che fanno, ma a loro modo garantiscono la vita dell'uomo con questo loro eterno ritorno, la terra con la propria stabilità. E contrastano con quell'affermazione di fondo. Vuoto più del vuoto, dice Qohelet, tutto è nulla. E alle generazioni che cosa succede? Questi sono gli elementi naturali. Alle generazioni che indicano l'umanità, l'uomo, che si trovano sotto il sole, che sono avvolte dal vento, che si succedono sulla terra, che cosa succedono? Anche loro sono in movimento, ma le generazioni non ritornano. Una generazione va e un'altra viene, non è la stessa, è un'altra generazione. Si potrebbe dire una generazione muore e un'altra prende il suo posto. Gli uomini, noi, forse non so se, però ognuno nel suo piccolo, se vogliamo, ogni uomo vorrebbe segnare di sé la storia, vorrebbe lasciare un segno, diciamo, no? Con non lo so, con una sua originalità, con, anche in cose piccole, ripeto, però ecco, lasciare un segno. Ma questo non avviene. L'uomo ne prova tante, no? Nell'evoluzione, nel progresso, nell'ingegnosità, no? Si è staccato dalla terra, è andato sulla luna, ora progetta di andare su Marte, mezzi di comunicazione sempre più sofisticati, quello che vogliamo, attraverso tante realtà, tante scoperte, tante invenzioni anche, l'uomo si illude di farsi un nome che sia ricordato di generazione in generazione. Ma Coelet ci dice subito che questa è una pura illusione. E in fondo, guardate, attraverso questa frase, una generazione se ne va e un'altra arriva, Coelet in modo velato introduce il tema della morte, che è sempre presente nella vita dell'uomo, generando angoscia, paura. In fondo è la sfida che sempre, durante tutta la vita, l'uomo si trova a fronteggiare. E allora questo ci dice un'altra cosa, che la natura non è incomparabile all'uomo solo per la sua grandezza, per la sua potenza, per la sua diversità di leggi, diciamo, che regolano, ma anche per la durata. Da una parte c'è l'eternità, il sole che sempre torna a rinascere, il vento che sempre torna a soffiare, e poi dopo i fiumi che sempre continuano ad andare al mare. Dall'altra parte invece un frammento del tempo, che è l'uomo. Quindi l'immensità del creato e la piccolezza della condizione umana. La consapevolezza della propria fragilità, che può, a seconda di come si guarda, generare, suscitare la contemplazione o creare la disperazione e lo sconforto. Perché nei versetti 7-11 Coelet ci presenta proprio questa differenza, parallelismo. Mentre nella prima parte abbiamo visto, diciamo, era evidenziata la differenza tra l'uomo e la natura, il creato, adesso invece vengono espressi i punti, diciamo, di similitudine tra il creato e l'umanità. Prima è stato evidenziato l'aspetto del limite dell'uomo, si potrebbe dire, che fino ad arrivare a indicare velatamente la morte, che è il limite estremo, assoluto, si potrebbe dire. Ecco. Adesso invece si scopre che, pur nella sua fragilità, Pur nella sua piccolezza, l'uomo ha delle caratteristiche che lo assimilano all'immensità del creato. Tutti i fiumi scorrono verso il mare, eppure il mare non è mai pieno. Al luogo dove i fiumi scorrono, continuano a scorrere. Tutte le parole si esauriscono e nessuno è in grado di esprimersi a fondo. Non si sazia l'occhio di guardare, né l'orecchio è mai sazio di udire. Come le acque del fiume continuano a scorrere, così le parole dell'uomo sembrano inesauribili. Come il fiume scorre verso il mare, così le parole cercano, si potrebbe dire, delle orecchie in cui essere accolte. Perché le parole, se non c'è un organo che risuona, un timpano, che vibra, sono vento, appunto, non hanno senso. Le parole sono fatte per essere ascoltate, per colpire un orecchio. Le parole dell'uomo cercano instancabilmente orecchie in cui trovare accoglienza. Quindi dopo l'immagine della generazione fragile, adesso l'uomo scopre di possedere le stesse caratteristiche del mare. È insaziabile. Quindi questo uomo, che rispetto allo spazio, rispetto al tempo, è appunto limitato, è come un soffio, finito, caduco se vogliamo, deve reggere il confronto con qualcosa che in lui è infinito, che è il suo desiderare. Questa insaziabilità, questo desiderio insaziabile di un occhio che guarda e di un orecchio che ascolta. Quindi la persona è finitezza nel suo vivere, ma è infinitezza nel suo desiderare, rappresentata appunto da questa insaziabilità. Non si sazia l'occhio di guardare, nell'orecchio è mai sazio di udire. E questo avvicina l'uomo all'immensità dell'universo, però dall'altra parte getta anche un sospetto. Perché non è pericoloso che un essere così fragile, così minuto, così, se vogliamo, anche insignificante, porti in sé qualcosa che sembra non avere limiti? E sembra quasi che in questa desiderio mai appagato dell'uomo si manifesti una tendenza che potrebbe anche essere autodistruttiva. L'orecchio, come il mare, non è mai pieno. Mare e orecchio, che sono così diversi, si potrebbe dire non c'entrano nulla l'uno con l'altro, ma sono in realtà molto simili, dice Coelet. Una cavità enorme e un piccolo condotto uditivo. Entrambi sono capaci di accoglienza. Potrà l'orecchio ascoltare tutte quelle parole che l'uomo proferisce? Sembra anche non c'è limite alle parole, non c'è limite all'ascolto. E questo senso, questo desiderio infinito, non potrà portare l'uomo a sentirsi indebitamente il centro, il padrone del mondo, a posizionarsi nel centro del mondo. E tra l'altro, qui c'è chi mi potrebbe spiegare, l'orecchio, da un punto di vista anatomico anche, è la sede dell'equilibrio. E l'uomo, e Coelet usa questa metafora, questa idea dell'orecchio come il rischio del perdere l'equilibrio, qualcosa che è come fa sentire l'uomo potente, infinito nel suo desiderio, quindi toglie in qualche modo, potrebbe in qualche modo togliere l'equilibrio all'uomo, quell'organo dove invece ha sede il senso dell'equilibrio. E anche, tra l'altro, grazie all'orecchio siamo in grado di collocarci nello spazio. Interessante questo. Sembra quasi che avessero intuito delle conoscenze che non avevano. Però e tutto questo aspetto dell'orecchio è messo in parallelo anche dall'insaziabilità dell'occhio, l'orecchio e l'occhio. L'occhio che è instancabile nell'osservare, è inquietante nell'inappagabilità del suo guardare. L'occhio non è mai pieno. È vero, a volte di fronte a qualcosa di bello si dice mamma mia, ho gli occhi pieni, no? Ma è una metafora. In realtà l'occhio non esaurisce mai, se non per qualche malattia o la vecchiaia, ma la capacità di vedere. E nel libro del Coelet, questo il verbo essere soddisfatto, essere appagato, ricorre sempre in riferimento alle ricchezze o al denaro. Quasi, anche qui a gettare un'ombra sul possibile senso della curiosità dello sguardo. I sensi che fanno parte, appartengono tradizionalmente alla sapienza, che appunto sono lo sguardo, l'ascolto, la bocca, in Coelet hanno, si potrebbe dire, una valenza ambigua o bivalente, positiva in quanto l'uomo appaga, soddisfa il suo desiderio attraverso questi sensi, ma anche è qualcosa che rimane sempre in realtà inappagato. E allora, proprio nel modo in cui i sensi, lo sguardo, l'ascolto, la parola, saranno vissuti, da come sono vissuti dipende la possibilità o meno di vivere quella gioia che Dio dona nella fatica che si fa sotto il sole, come diceva il versetto 3. Questi sensi che non sono mai appagati si contrappongono, se vogliamo, a un altro organo che invece può essere sazio, può essere pieno, che è il cuore. Il cuore dell'uomo può essere sazio, può essere pieno di, può essere gonfio di male, dice il Coelet, può essere gonfio, pieno di gioia. E allora ecco quello che farà Coelet in tutto il suo libro: sarà un cammino attento ad evidenziare il pericolo di accumulare desideri e desiderio che deriva dall'esperienza, che è sempre insoddisfacente, di tutto il desiderio appunto che riempie, che caratterizza l'uomo. Allora ecco, per concludere, oggi noi ci troviamo a vivere in un contesto in cui il limite dà fastidio e il limite che dà più fastidio è quello del tempo, no? Paura di invecchiare, paura di perdere la forma fisica e poi paura della morte. Eppure, come ci insegna Coelet, è proprio grazie al limite che ognuno di noi può fare l'esperienza della bellezza della vita, della bellezza delle relazioni umane vissute come un dono, del mondo stesso vissuto come un dono. Allora possiamo dire che Coelet è come un saggio che si concentra sull'analisi del cuore dell'uomo e dei suoi desideri attraverso le metafore dell'orecchio, dell'occhio, della bocca, per aiutarci dallo sconfinare dal senso reale della nostra vita. Diciamo che Coelet ci aiuta a porre i paletti alla vita, perché noi possiamo incontrare la vera gioia. È in fondo sufficiente fermarsi a riflettere sulle parole che pronunciamo con la nostra bocca, sulle parole che ascoltiamo con i nostri orecchi, le cose che lasciamo entrare dentro di noi attraverso i nostri occhi. E possiamo così renderci conto quanto è importante saper porci dei limiti. Oggi noi pensiamo di poter dire tutto, di poter ascoltare tutto e di poter vedere tutto, ma questa è un'idea ingenua e manifesta come e spesso non ce ne rendiamo conto forse a volte ce ne rendiamo conto, ma vogliamo fare finta di nulla, che non abbiamo la forza, la volontà di smettere di guardare tutto, di ascoltare tutto e di dire tutto. E come questo fa male a noi e alle persone che ci circondano. Riconoscere i propri limiti è segno di maturità, di realismo e anche di coraggio, perché è riconoscere che non siamo delle isole, come direbbe Thomas Merton, e come direbbe San Paolo invece, che siamo parte di un corpo. Come dice nella prima lettera a Corinti, voi siete il corpo di Cristo e sue membra, ciascuno per la sua parte. Allora ecco, questa prima riflessione su Coelet ci pone di fronte a questa nostra realtà, a questo nostro forse desiderio infinito, ma che ha bisogno di essere in qualche modo governato con coraggio e realismo.